Siamo ad un altro incontro delle letture di Ars. Ci troviamo di fronte ad un testo di quelli fondamentali per tutte le tradizioni che ammettano la possibilità dell'uomo di superare la condizione, il pesantore umano, e di acquistare o di riscoprire un modo d'essere che potremmo definire più nobile, se non, voglio dire, più assorto, se non più autosuperante. Voglio dire, è uno stato nel quale le cose capitano, le testimoni, le vivi, ma non ci partecipi. E Dogen, Eidogen, giapponese, si trova a scrivere delle opere, a tramandare degli insegnamenti che sono orientati verso questa possibilità. Nasce a Kyoto nel 1200 e la prima cosa che nelle sue numerose opere, ci sono delle poesie che sono una cosa senza senso, una bellezza straordinaria. E nell'opera che stiamo per considerare, no? Che è, ripeto, un testo fondamentale, lo Shobogenzo, no? Shobogenzo che vuol dire tesoro dell'occhio della vera legge, tesoro dell'occhio della vera legge. Bene, questo testo è uno dei 5, 6, 7 testi fondamentali della letteratura mondiale nell'argomento della filosofia perenne. Ripetiamo di nuovo che questi insegnamenti si paludano, si vestono a seconda delle culture dove nascono, ma è ben vero, lo vediamo, l'abbiamo direi quasi convenuto, no? Come un uomo, dovunque sia lo stesso, un uomo con una sua dignitas, con una sua necessità di libertà, con le sue sofferenze, con tutti i piferi vari che ci possono essere. Nel caso di questa lettura buddista della scuola di Lossotho Zen, queste cose appunto partono da un concetto che è l'unità del sé e del mondo. Si tratta di una incessante autocreazione e autorinnovamento della natura di Buddha, cioè vuol dire in parole povere che, e questo lo ripeterà in diverse pagine Dogen, che l'uomo non ha la natura di Buddha, è la natura di Buddha. Non possiede nulla, è quella cosa. E poi incontreremo appunto il modo con il quale quella cosa si possa palesare lentamente, per gradi, l'abbiamo sempre detto, ma si può palesare e come che si può palesare? Tutti gli esseri partecipano di questa natura di Buddha, di questa quiddites, di questa divinità, te, usiamolo per facilità per il nostro, anche per la nostra abitudine lessicale, no? Allora diciamo che tutti gli esseri partecipano di questa divinità, virgolette, dinamicamente e con assoluta libertà, completa e sviluppata. È lo sforzo totale, cioè è una natura che paradossalmente, anche nei nostri mistici, si completa, si coincide soprattutto con lo sforzo, ma non è uno sforzo per cui non hai una cosa e dopo ce l'avrai. È uno sforzo che pone in essere, di nuovo uso termini che sono un po' da minestrone, che può essere l'elemento assieme al quale si muove la grazia. Ripeto, un minestrone. Sto dicendo che lo sforzo è la natura stessa del divino o la natura stessa di Buddha, questo sforzo totale. È un'opera fondamentale, l'abbiamo detto, il secondo concetto è questo: lasciar cadere il proprio corpo e la propria mente, non c'è da combattere. Questo sforzo è lasciar cadere il corpo, il senso del corpo e la mente. Il gradino che incontriamo e incontreremo è quello che c'è in Plotino, tanto per dirne uno, il Proclo, Dice così, dice: il passaggio deve essere dal pensiero al non pensiero, al senza pensiero. Cioè vuol dire in parole povere che non c'è un combattimento di un non pensiero sul pensiero, ma c'è un lento volgersi alla vacuità, alla sunyata, al superamento del pensiero. Fino al punto in cui si sta senza pensiero. Plotino diceva perfettamente la stessa cosa. Senza intenzione, perciò senza intenzione, questo muoversi ci insegna a lasciare appassire le cose e soprattutto ci insegna un'altra cosa, che queste cose appassiscono quando noi rinunciamo alle nostre ubbie, alle nostre pretese logiche, culturali, intellettuali, no? E perciò un testo, quello che stiamo per leggere, quello che comunque voglio dire, tocca tutte le varie tradizioni, dove non c'è bisogno, anzi addirittura una trappola, un impasso, un inciampo, della coerenza logica nostra. È proprio di nuovo il superamento della coerenza logica. La logica funziona in un campo. Questa è, potremmo dire, è una intuizione fulminante. Noi potremmo paragonare un bellissimo cielo ad un lampo. Ecco, di nuovo, questo lampo è proprio usato, è proprio, voglio dire, l'intuizione fulminante. Il curatore dell'opera che sto leggendo, Aldo Tollini, fa alcune riflessioni che mi sono parse particolarmente preziose e che quindi vi estendo. Lì c'è questo, allora lo zazen, la posizione di star seduti, ma anche la meditazione, non ha nessuno scopo, non ha scopo di far diventare un Buddha, anzi non ha proprio nessuna meta o aspirazione. Si apre la porta della comprensione e della realizzazione di una cosa che noi siamo già, senza attendersi nulla, bisogna lasciare andare tutto ed essere presenti all'azione di stare seduti o dove si sia. Addirittura la appamada, l'attenzione, andrebbe sviluppata, praticata il 24 ore su 24, giorno e notte, camminando o facendo le cose che ci sono necessarie. E addirittura poi c'è ancora una pagina molto più bella, ancora la incontreremo, in cui il Dogen dirà che, in cui Dogen dirà che le necessità, noi abbiamo questa mentalità terribile del peccato e della colpa, no? Ecco, le necessità, lui dice, se tu non hai intenzione, se tu non hai partecipazione, ma non stare a farti del male e a complicarti la vita. Lo zazen non è uno stato di bisogno in cui si cerca qualcosa, che sia una soluzione o uno stato di rilassamento o di pace. Zazen va inteso piuttosto come uno stato di completezza in cui non c'è più nessuna necessità di acquisizione. Ed è superando la dialettica che c'è la completezza, se no tutto rimane in un perenne tribolo. Non si domanda più nulla, non c'è più, non serve più nulla, non manca nulla, non c'è nulla. Ma allora c'è l'illuminazione, semplicemente sedersi, star seduti, praticare l'attenzione, la presenza a sé. L'essenza di aspettative, l'assenza di aspettative, il scopo, i desideri, insomma, di coinvolgimenti nella pratica dello zazen, questa assenza di aspettative presuppone una condizione fondamentale, che è l'essenza stessa dello zazen, che l'io sia abbandonato. Ora, di ablatio alteritatis ne abbiamo parlato a UFO, proprio alla noia, no? Superamento di sé, superamento dell'appropriazione, no? E dunque che l'io deve essere abbandonato. Koen, in un koan, Dogen, ho messo insieme due parole, dice così: risvegliarsi la realtà e lasciare cadere il proprio corpo e mente e il corpo e la mente di altri. Cioè, la cade il tuo, insieme cade tutto il resto, perché se tu non hai nulla contro il quale si scontri, che faccia attrito, la grattugia, insomma, le cose necessariamente perdono corpo. Il corpo e la mente sono due componenti fondamentali dell'essere umano, cioè dell'io. L'abbandono dell'io e il risveglio alla realtà, e cioè vedere la realtà, finalmente, non più attraverso la lente distorcente dell'io, ma per quella che è la realtà senza veli. La visione falsata che ci dà l'io è quella della soggettività a cui tutto ciò che ci circonda è funzione dell'io, che sta al centro e attorno a tutto, e in tutto attorno si muove, mentre l'assenza di io dà una visione oggettiva alle cose come sono, quella che è la tatata, no? Quella che è la quiditas, la dharmata, e in cui si vedono le cose come esse realmente sono. Un'altra frase di Dogen: apprendere il buddismo è apprendere se stessi. Apprendere se stessi e dimenticare se stessi. Dimenticare se stessi e essere risvegliati alla realtà. Ed ecco la pagina che si dice aperta, senza senso. Fate pensiero il non pensiero. Il non pensiero. Come pensarlo? Con il senza pensiero. Cioè, di nuovo, il pensiero diventerà, il non pensiero supererà il pensiero, e poi dopo che come si farà a pensare questo concetto? Superando tutto con il senza pensiero. Quindi uno stato di coscienza in cui non c'è più attività pensante, perlomeno intesa come l'attività discriminante della mente. Svuotare la mente e creare il vuoto mentale. Non si tratta dello svuotamento della mente per mezzo del rifiuto dei pensieri, ma di uno stato in cui i pensieri non sorgono e quindi non sono presenti. Non ci si scontra col pensiero, si va sopra. E il pensiero continua a fare il suo lavoro. La tua vita, il tuo karma, la tua storia andrà avanti. Forse, chi lo sa, si vagheggia della possibilità di superare il fatto, ma comunque non è una cosa essenziale, anzi, chi comunque superasse il fatto non sarebbe più lui, perciò il fatto è la persona, no? E il destino della persona è legato a chi è, al suo modo di pensare, al suo modo di porsi. Dogen ci fa capire che prima di tutto dobbiamo smettere di inseguire qualunque cosa o qualunque se stesso, smettere di inseguire, lasciar cadere la fonte che incita all'inseguimento. Il nostro e l'altrui corpo e mente, cioè l'io. Chi ha lasciato cadere il proprio io e ha dimenticato se stesso è liberato anche del pensiero e dal non pensiero, e nella quiete dello zazen e nel senza pensiero. Quindi il senza pensiero nasce e si sviluppa nell'abbandono dall'io. Ripeto, bella. Dunque, il senza pensiero nasce e si sviluppa nell'abbandono dall'io. L'intenzione non va rapportata al proprio io e non deve diventare un fattore di attività egoica. Lo zazen non diventa contaminato dalla presenza dell'intenzione dei pensieri. Se continuamente, tenacemente, li lasciamo cadere, se essi non ci prendono, ci coinvolgono, trascinandoci in una dimensione di dipendenza, quando lasciamo cadere il nostro io, tutte queste potenziali contaminazioni non hanno più punto d'appoggio. E da sole cadono e si estinguono. Inoltre, esse sorgono e si alimentano proprio grazie alla presenza di un io egoistico che illusoriamente crede nella discriminazione tra ciò che è vantaggioso, ciò che va inseguito e fatto proprio, e ciò che non lo è e va rifiutato. Solo abbandonando una visione discriminante di questo genere si può giungere in vista della liberazione, che è fondamentalmente la libertà dai condizionamenti e dai coinvolgimenti. Le intenzioni e i coinvolgimenti stessi non sono un'attività egoistica, sono anch'essi manifestazioni della realtà della natura delle cose e come tali sono anch'essi manifestazioni dell'illuminazione. Ogni aspetto della realtà, sia ciò che la nostra mente discriminante giudica bene, sia ciò che è sentito come male, è la realtà dell'illuminazione, è la sostanza dell'illuminazione. Fuori dall'illuminazione non c'è nulla. e il nostro coinvolgimento egoistico a fare l'illusione. L'illusione è lì. Se tu sei coinvolto egoisticamente, certo che quel tuo stato crea un corpo, crea una sostanza e tu sei nella difficoltà.